Una fotocamera digitale che fissa momenti di solitudine, di crescita e di sport. Momenti che backup dopo backup riusciranno a trasmettere a distanza di decenni il senso di esistere di un'intera, piccola comunità. Nella prima puntata della terza stagione, dal titolo Alta risoluzione. RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Rifiuti particolari, dispositivi di cui vogliamo disfarci perché guasti, inutilizzati o obsoleti. Destinati all'abbandono, insomma, anche se spesso facciamo fatica a buttare per sempre questi nostri compagni che ci sono stati così a lungo fedeli, meglio nasconderli in qualche scatola della nostra cantina. Perché portandoceli dietro, vivendoci assieme, dentro e attraverso la nostra vita fisica e digitale, questi oggetti accumulano una incredibile serie di storie. Storie digitali. Raccoglierle e raccontarle è quello che fa RAE. Il RAE protagonista di questa puntata è la Canon PowerShot A310, bel nome. Questa fotocamera era una nuova serie di fascia bassa, con corpo di forma differente rispetto ai modelli precedenti, quasi un perfetto parallelepipedo, senza nessuna impugnatura ergonomica, ed era priva di zoom ottico. Il sensore era da appena 3.2 megapixel e l'allora grande schermo in realtà misurava soltanto 1.5 pollici. La memory card invece era di tipo compact flash, quelle grosse e squadrate, ormai anch'esse in disuso. Era grigio chiaro davanti, grigio scuro dietro, con dei tappi per coprire le porte e gli slot in gomma morbida e una nuova chiusura scorrevo dell'obiettivo che funzionava anche da interruttore on-off. La Canon A310 offriva anche diverse funzionalità avanzate, tra cui una messa a fuoco automatica e la modalità filmato, con un bottone per passare da una modalità all'altra. Inoltre, col pulsante stampa condividi di Canon, si potevano trasferire tutte le foto al computer alla pressione di un solo bottone, oppure stampare tutte quelle non già stampate in precedenza se collegate tramite USB a una stampante. Si alimentava ovviamente con delle pile AA, che erano un must have per accendere ogni oggetto degno di interesse nei primi anni 2000. Parte 1. Fossili in JPEG. Quando non c'era internet a volontà e si pagava per ogni singolo secondo connessi, bisognava veramente scavare a fondo per trovare qualcosa di interessante da fare ogni giorno al computer. Io, per esempio, avevo scaricato le sprite di tutti i primi 251 Pokémon, cioè le illustrazioni frontali di ogni mostriciattolo in stile 8-bit, come venivano rappresentate sul Game Boy, e avevo imparato a crearne la versione fossile, cliccando a caso sulle impostazioni di Microsoft Photo Editor. Mettevo quantità casuali, in ordine sparso, di saturazione, posterizzazione e altri effetti che mi permettevano di ottenere qualcosa di davvero simile a un fossile digitale. Ma è ad altri fossili digitali che penso, quando rievoco i ricordi legati alla mia prima macchina fotografica digitale. Alle prime foto, scattate esattamente 20 anni fa, sopravvissute imprevedibilmente ad un numero imprecisato di cambi di computer e di backup, evidentemente andati a buon fine. Ce l'ho qui sotto gli occhi e non posso non provare a descriverle, a descrivere quello che ricordo di aver provato allora, quello che mi suscitano adesso. Lo scooter di papà inquadrato là dietro, parcheggiato appena fuori dal negozio dove l'abbiamo comprata, nero lucente, con forse troppe cromature, il bauletto aperto con un casco ed una busta della spesa di plasticaccia, forse c'erano dentro gli altri acquisti, non si capisce. Cosa provo? Senso di sicurezza, tale da potermi addormentare, allentando la presa sulle maniglie e facendomi sorreggere solo dal bauletto, mentre lui guida svelto e deciso sullo stradone a Casalecchio alla Bolognina. Papà, con un'espressione seria, che guarda verso il basso e ascolta concentrato quella che è una telefonata di lavoro. In mano un flip phone di quella che al tempo era l'ultima generazione. Sulla testa un paio di occhiali da sole Oakley, che hanno fatto il giro una volta e mezzo e oggi sarebbero di nuovo fuori moda. Una camicia con i bottoni sul colletto e mezze maniche che gli calza a pennello. Le braccia sono più pelose delle mie, i baffi curati, i capelli già stempiati ma più di un castano intenso. Alle sue spalle il cielo della città a giugno, quando ancora qualche nuvola prova a fermare il sole. Cosa provo? Siamo diversi. Lui è uomo d'azienda, il suo telefono è un centralino portatile e su questo non è cambiato neanche oggi che è in pensione. siamo uguali. Avevo 13 anni quando ho scattato questa foto. Tra 13 anni avrò la sua età in questa foto. Ci assomiglieremo ancora di più. Un angolo di una stampa di Kandinsky appesa nel salotto di casa. Il centro è illuminato da un flash non necessario. Improvvisazione sognante si chiama. Cosa provo? Queste stampe sono state in casa, ci sono ancora. Credo di sentire un sentimento di familiarità con l'autore. Poi la parte così ritagliata e inquadrata mi sembra un viso. L'avrò fatta apposta? Ha i colori di una Macedonia, quasi un arcimboldo. Una ragazza che mi accoglie sorridendo in casa sua. La porta di legno e la sua cornice occupano un terzo dell'inquadratura. Lei è al centro esatto, una mano sul fianco all'altezza di una gonna bianca, lunga e leggera, l'altra appoggiata in alto, a tenere il portone e la posa. La sua canotta ha disegni di peperoncini e la scritta Calorsito Rico. Al collo, un cornetto napoletano. I capelli sono tirati dietro le orecchie e negli occhi circondati da occhiali dell'Isse la sfrontatezza, la gioia e l'acume dei suoi 14 anni. Cosa penso? Che si potrebbero affermare un sacco di antinomie su amore e amicizia nelle relazioni. Che siamo diventati grandi e lontani e un po' mi dispiace, sia la prima che la seconda cosa. Poi una carrellata di foto di minore qualità. Un mazzo di carte Magic, due action figure di Gundam, una singola scarpa Etnis da skate, una pubblicità della Team su un bus e Uma Thurman sulla copertina di Kill Bill, un poster di Kurt Cobain, una tag, un graffito di Spawn, attivo forse nel mio quartiere, forse solo in quegli anni. Vorrei che queste diapositive, questa sorta di mood board sconclusionato dei miei riferimenti preadolescenziali, continuasse ancora ed ancora, perché mi permette di leggermi dentro più di una lunga serie di sedute psicanalitiche, ma la sequenza si interrompe bruscamente, per poi riprendere con una meno ispirata serie di foto al mare in Romagna. Evidentemente, avevo finito lo spazio sulla memory card. Parte 2. Coda di lupo. Quando ero piccolo, mi innamoravo di tutto. Se restavo in una stanza, un autobus, o più in generale un qualsiasi ambiente circoscritto per più di 5 minuti, trovavo sempre qualcuna di cui innamorarmi. Se praticavo un'attività, sport o hobby, senza annoiarmi per più di 5 minuti, iniziavo a fantasticare sul farla diventare la mia professione per tutto il resto della vita. Prima di rivelare al mondo il mio talento, però, dovevo trovare una palestra sicura in cui affinare il mio stile. Il concetto di street photography però non mi aveva neanche sfiorato. Non sapevo di vivere in un quartiere davvero interessante per quanto riguardava la cultura hip hop, anche se potevo annusarlo dallo stile dei compagni di scuola più fighi che imitavo. Insomma, la mia stanza dello spirito e del tempo scelta per allenarmi era la sala da pranzo dei miei nonni, un luogo pieno di particolari curiosi e legati a diversi decenni del secolo appena finito. I soggetti su cui ho imparato pian piano a riempire i 4/3 di spazio del sensore svariavano dalla collezione di conchiglie sparsa su un mobiletto polveroso di almeno 7 ripiani alla piccola seggiola monoblocco di plastica gialla, che contrastava di fianco al verde scuro della foresta di piante impolverate anche loro. Cercavo di immortalare le crepe nei vasetti di cactus e succulente che si allungavano fino oltre la tapparella, che non veniva quasi mai alzata. Provavo a disegnare riflessi geometrici tra gli schienali in pelle delle serie disposte immobili attorno al grande tavolo e dalle sue cesellature. Provavo il flash per immortalare il dorso di libri come compendio di anatomia descrittiva, che per quanto ne sapevo io, poteva essere stato scritto 300 anni prima. In tutto questo, non scaricavo quasi mai le foto sul computer e lo zoom solo digitale della mia Canon mi sembrava una magia. Vedi, facevo ai miei amici, adesso che inquadro, zoomando sempre a spixelato, parola assolutamente esistente, confermo, ma dopo che scatto la foto è buona. Ovviamente la macchina con la sua ottica fissa poteva ritagliare soltanto l'immagine mostrandone un'area minore, ma sul minuscolo schermino la differenza era invisibile, una volta che si usciva dall'anteprima live a bassa risoluzione. Dopo aver selezionato i migliori 50 scatti e averli stampati 8 per ciascun foglio dalla stampante a colori di casa, pinzo i fogli e mi trovo davanti al dilemma dell'artista. come tracciare un fil rouge in quella lunga serie di foto d'interni? Ma certo, con un titolo per ogni scatto, che mi metto a scrivere con cura nella mia mai aggiustata grafia in stampatello minuscolo sotto ogni immagine. Lo mostro solo ai miei, che non ne sono veramente impressionati, e dai nonni, che preferiscono però quando da loro mi intrattengo con pinnacolo o briscola. Ma standoci troppo in mezzo alle cose, non vedi davvero il loro significato. E riguardando quell'album oggi, sopravvissuto anch'esso a prova che la carta è sempre un'ottima maniera di tramandare informazioni, ci trovo tanta di quella che è stata la loro vita, riflessa in quell'appartamento che da poche settimane è rimasto senza più nessuno a viverci. La vita di due persone che, nonostante tutto, sono state vicine più di mezzo secolo. Quella di una figlia dell'aristocrazia militare, di cui sono avanzate solo medaglie, fuori sede a Bologna quando era davvero raro per una donna, ma interrotta senza avere portato un titolo ed una professione a casa. Quella di un artigiano diventato piccolo industriale, ancora legato alla terra e amareggiato prima di tutto da se stesso per non essere riuscito a passare alla generazione successiva molto più che carta intestata. Finché non sono nato in Erasmus, il loro appartamento è sempre stato lì, ad un pianerottolo di distanza. I nonni erano come querce, o meglio, abiti sempre verdi, sempre sorridenti lì ad aspettarmi. E mentre scrivo queste parole, ospite ormai nella cucina di casa dei miei, di là non c'è più nessuno. Fa strano non poter più bussare con le nocche un motivetto sulla porta, di solito ammazza la vecchia, per poi dover aspettare quei 30-40 secondi prima che nonna venisse ad aprire, preannunciata dal cigolio del letto e dal ritmo cadenzato del bastone, e quindi accogliermi con la sua voce riacchiante. Fa strano persino al mio cane, che punta alla loro porta memore dei tocchi di salsiccia che le venivano generosamente lanciati. La casa è in vendita oggi, se ti può interessare. Io prendo le chiavi e mi faccio un ultimo giro. L'aria è immobile. La polvere si è definitivamente posata. Parte 3. Pozza Girls. Nell'estate del 2002, non solo in quella, anche nelle precedenti e nelle successive, c'è davvero poco da fare in un paesino sull'Appennino modenese che, neanche nella stagione estiva, riesce ad arrivare a 100 abitanti. Però c'è un campo da calcetto, costruito dal nulla e quasi gratis, un vero tesoro per un gruppetto di ragazzini tra gli 8 e i 13 anni affamatissimi di calcio. Quasi gratis, dicevo, perché essendo il paese così piccolo c'era uno di noi abbastanza imparentato con chi aveva in gestione il campo da poter richiedere la chiave per qualche oretta. Tanto all'orario in cui andavamo noi, primo pomeriggio, non c'era mai anima viva, al massimo qualche spirito proveniente dal cimitero adiacente. «Mi raccomando, scarpe pulite, se no Gabriele si arrabbia con me», ci diceva sempre Manuel, l'incaricato a raccogliere le chiavi. Lo rassicuravamo e calciavamo fortissimo la palla appena entrati dentro la recinzione verde che cingeva il campo. Poi passavamo anche 3 ore di fila a correre come indiavolati, intervallando i 3-3 a Porta Romana con qualche bevuta dalla stessa fontana in cui le vedove riempivano vecchi fusti di detersivo per annaffiare i fiori delle lapidi dei loro mariti. Si chiudeva sempre con una tedesca, il gioco in cui si può segnare solo al volo e perde chi subisce più di un certo numero di gol. Nonostante su internet non se ne trovi traccia, le nostre regole includevano una inevitabile punizione al perdente, che di solito ero io. Esporsi ad una serie di tiri ravvicinati, dando la schiena all'attaccante di turno. Come chiamavamo questa ordalia pubblica? Pecorina. Pecorina. Ovviamente al tempo molti di noi non ci vedevano nessun tipo di allusione sessuale. Sicuramente questa meraviglia onomastica non era merito nostro, ma diciamo parte del patrimonio immateriale delle regole del calcio di strada, giunte fino a noi con l'inarrestabile forza del passaparola. Quell'estate, a quasi 10.000 km di distanza, si era tenuta la tragedia del mondiale di calcio in Corea-Giappone, con la nazionale schiantatasi sull'uomo più odiato d'Italia, da Montebonello alla punta della Sicilia, l'arbitro Byron Moreno. Ricordo di aver pianto come un disperato al termine di quei 120 minuti di Italia Corea del Sud e di essermi sentito impotente al pensiero di non poterci fare niente. Di dover aspettare altri 4 anni per provare un'emozione simile. Un terzo della mia vita, un terzo! Poi ci pensarono i miei amici, in particolare gli altri 3 grandi, Giacomo, Matteo e Manuel, a diventarsi la soluzione per colmare l'attesa con altra gioia e altro calcio. Facciamo un torneo qua, al nostro campo. 4 squadre, torneo all'italiana, partite di 20 minuti, per poter fare tutto in un giorno, attorno a Ferragosto magari. Stavolta, sicuro, vinceranno i buoni. Flash forward di qualche settimana. I genitori si sono dimostrati entusiasti e ci appoggiano in pieno, chi gestendo iscrizioni e scarrozzandoci a comprare trofei, chi dandosi disponibile per arbitrare, chi fornendoci le magliette con tanto di numeri. Colore bianco-rosso, taglia molto in crescita. Quelli che non la portavano infilata nei pantaloncini infatti sembravano giocare con una sorta di camicia da notte sportiva. Solo 2 problemi si verificano in quella prima edizione. Il primo e più drammatico fu il leggendario bidone dell'Ama Mocogno. Squadra locale che ci dà buca all'ultimo. Il rischio di far saltare tutto era davvero concreto, ma il dio del calcio aveva altri piani. La mia amica Laura ospitava casualmente 4 amiche proprio in quei giorni. Si formano così le leggendarie Pozza Girls, pallavoliste di una mena località nei pressi della ben più nota Maranello, prestate temporaneamente al calcio, che, pur perdendole tutte, ne escono a testa alta come vere salvatrici del torneo. L'altro incidente? Beh, che nessuno pensa alle fotografie. D'altronde la mia Canon doveva essere ancora progettata e prodotta, quindi i ricordi collettivi di quella prima, leggendaria e fondativa edizione rimangono un po' annebbiati. C'erano sicuramente parastinchi gialli, gol belli, papere impensabili, crescentine in piazza, i primi amori estivi ed il primo di una lunga serie di secondi posti per noi. Però tutto questo l'avevamo fatto con le nostre mani. Sempre meglio che lamentarsi di Bayro Moreno e basta, no? Parte 4. Il grande calcio ritorna. L'anno successivo, il torneo si replica. La nostra squadra è cresciuta molto, sia tatticamente che fisicamente, visto che perlomeno i più grandi fra noi sono finalmente entrati in quel vortice chiamato adolescenza. Ma non basta per tornare a casa con la tanto agognata coppa. Nonostante la grande cura da noi messa nello scegliere e comprare trofei e medaglie, la più lucente e grande sembra destinata a illuminare sempre il sorriso di qualcun altro. Stavolta tocca al Sassuolo, la compagine più fighetta e modaiola ad aver mai calcato il nostro campetto, risultando dominante in neroverde parecchi anni prima del Sassuolo di Berardi e Magnanelli. Si arriva quindi ancora più affamati di vittorie al torneo di Montebonello 2004, con anche un nuovo kit da gioco. Lo sponsor tecnico è l'oscura Kama. L'elegante divisa bianca mostra stavolta finiture e colletto blu ed include finalmente anche i pantaloncini. Per me, sportivo tipico cresciuto nelle palestre di judo, sembra un salto di livello incredibile, una conferma del semiprofessionismo a cui evidentemente ambiamo, sudando ogni giorno su e giù per le salite del paese, allenando come soldatini entrambi i piedi, tirando rigori e punizioni spesso sbilenche. Ma qui i ricordi da parte mia sono ancora più sfumati, non per qualche trauma o infortunio, ma semplicemente perché i miei genitori avevano altri piani. Nella settimana più importante dell'anno, invece che sfoggiare ancora una volta la mia onorata maglia numero 5, mi deportano nella penisola croata di Krk. L'obiettivo della squadratissima Canon non cattura palloni, ma un piccolo 13enne e i suoi amici a metà fra infanzia e adolescenza, come anfibi da poco usciti dall'acqua. Intenti a brindare davanti a boccali di birra troppo grandi per essere finiti, mangiare cevapcici, arrampicarsi sugli alberi di fico e tuffarsi in un Mediterraneo inspiegabilmente freddo e pulito per uno come me abituato alla sabbiosa e grigiastra vasca da bagno della riviera romagnola. Il giorno della finale terzo quarto posto di calcio maschile alle Olimpiadi di Atene, ottengo il permesso di chiamare il nostro capitano Giacomo, mentre le immagini di giovanissimi Pirlo e De Rossi passano sulla piccola TV dell'albergo. La telefonata è eccezionalmente corta dati i costi, ma anche la sua delusione. Siamo arrivati secondi anche quest'anno alle hanno vinto quelli del Coscogno. L'anno successivo facciamo le cose in grande. Un manifesto bianco-rosso campeggiava su ogni bacheca del paese, persino quella del cimitero. La grafica mostrava una sagoma di un giovane giocatore nel mezzo di un dribbling e dietro di lui il profilo delle torri di Montebonello. Una smossate piatta, l'altra un classico campanile a punta. Torneo di Montebonello 2005. Il grande calcio ritorna. Poi la data e l'ora corrette con un pennarello. Domenica 20 agosto, ore 15:30. Infine un sottotitolo che suona quasi ironico. Intervenite numerosi al grande evento sportivo. La Canon è pronta nelle mani di mio padre a documentare ogni momento in campo e fuori. Noi sentiamo tutti nell'aria che è il nostro anno, sia perché siamo più forti e allenati dei precedenti, sia per la campagna acquisti. Abbiamo infatti reclutato un tale Ricci, attaccante sopraffino che giocava sempre con calzettoni bassi e colletto alzato. Grande talento in finalizzazione e rifinitura. Unico dettaglio, chi l'aveva mai visto? Ancora mi chiedo il senso di tesserare un esterno in una squadra così paesana e coesa, ma forse il principio è lo stesso di naturalizzare argentini in nazionale. Se ti vanno a vincere, vale tutto. Mi sono riguardato gli scatti del torneo e sono foto davvero brutte. Lo zoom digitale della Canon faceva percepire moltissimo il calo di qualità dai già pochissimi megapixel a disposizione. Per non parlare dei video a risoluzione 640x480. Poco importa della qualità però, perché questi frammenti raccontano ancora una storia. Le partite sono combattute, ma nostro bomber oriundo, se oriundo per un montanaro essere di un paese distante 5 km, segna a raffica e inanelliamo una vittoria dopo l'altra. L'occhio di papà vede solo me, che manco ero titolare, con video e foto degne di una ripresa personalizzata di Sky Sport. Nessuno si aspettava molto da me, che sbaglio e provo robe difficili. Però si vede addirittura un momento in cui riesco a intercettare palla e a fornire un bel assist trasformato in gol dal nostro bobber nostrano Matteo. Per non parlare del tiro da fuori area, che ricordo di essermi riguardato centinaia di volte sul piccolo schermo della fotocamera. «Dai, Alle!» dicono dalla panchina, e io riconquisto palla. «Ehi, Alle!» scettici mentre carico un destro dalla tre quarti. E infine «Oh, bravo Alle, bravo!» quando il tiro va vicino all'incrocio. Insomma, finalmente la coppa è nostra. A rivedere adesso le foto dei genitori, delle nostre famiglie, fa impressione pensare che fosse ancora tutto intero. Non c'erano ancora stati lutti, divorzi, malattie o crisi economiche a scalfire nessuno dei nostri nidi familiari. La vita era tutta lì, attorno a quel piccolo campo di fianco a un cimitero. Attorno a un piccolo paese in cui, come nei migliori film per famiglie, c'erano solo sorrisi nell'ultimo fotogramma, che lasciava intendere che i personaggi sarebbero stati per sempre felici e contenti. Invece forse le difficoltà già esistevano e si stavano allungando come radici invisibili in superficie. Era la nostra genuina ed ingenua felicità di 14 anni che ci impediva di percepirle. Ed eccoci alla fine della puntata, e sono passati i canonici 2 anni e mezzo tra una stagione e l'altra. Che dire, sono contento che questa cosa stia succedendo e di riuscire a portare avanti questo progetto. Devo ringraziare Digital People, e anzi dire che RAE adesso è un podcast dell'editore Digital People, che mi aiuta nella produzione e insomma alla cui audience contribuisco con il mio piccolo podcast, con il mio piccolo progetto. Ringrazio come sempre Gun per le musiche. Beh, che dire, seguite RAE Storie Digitali su Instagram, seguite Gun su Instagram. Se mi state ascoltando da Spotify, non dimenticate di lasciare 5 stelle e di seguire il podcast. Se mi state ascoltando da qualunque altra piattaforma, non lo so, fate qualunque azione che possa suscitare interesse nei miei confronti, condividete sui social, condividete su WhatsApp, condividete via SMS, condividete via mail, condividete via posta come farebbe un tedesco, via fax. Altri annunci, visto che questa è la prima puntata, beh, questa stagione sarà composta di 6 più una puntata. Perché 6 più una? Perché ci sarà un piccolo episodio speciale in inglese e una storia doppia verrà pubblicata sia in inglese che in italiano. Che dire, appuntamento alla prossima settimana e un saluto da Miro Ottami.